بدي يوم مش مسيوم، مش لحظة نصر عنصرية.
Eccoci allora al telefono con Emanuela Bavazzano. Scusaci, abbiamo avuto dei problemi. Ci sei?
Sì, ci sono. Buonasera a tutti e a tutte, grazie.
Allora, ti presento brevissimamente. Tu sei vicepresidente di Medicina Democratica e noi ti chiamiamo per una iniziativa importantissima che ti ha non solo coinvolto, ma di cui sei promotrice. E io ti lascio la parola, illustrala tu e dici di che si tratta, come siete soprattutto arrivati anche a questa diciamo iniziativa, a questa petizione. Anticipo, vai.
Sì, assolutamente, stiamo parlando di petizione, ma stiamo parlando anche di una ripartenza per una campagna che ci porterà ad una petizione che avrà come scadenza il prossimo, diciamo, il 2025, perché la prima petizione per cui ci siamo mobilitate è stata la petizione così definita per un Medio Oriente privo di armi nucleari e di altre armi di distruzione di massa. Questo vuole essere il titolo, ma anche un po' un rilancio di un appello alla mobilitazione collettiva rispetto a una situazione che sta chiaramente preoccupando tutte e tutti e che ci porta a voler essere, diciamo, promotori di un qualcosa che vada a incidere su uno scenario di guerra dentro cui il mondo si sta trovando. Ma in particolare, questo è uno slogan troppo generale, noi non vogliamo stare sul generale, ma vogliamo stare sullo specifico e su quello che in particolare è la situazione delle armi nucleari presenti sul territorio, in particolare nel territorio, diciamo, di Israele. E il nostro interesse si è concentrato su quella che è l'assemblea che ogni anno a novembre si tiene in sede ONU dal 2018, di cui non molti anche nel mondo dell'attivismo sono al corrente. All'interno di questa assemblea in sede ONU la posizione dell'Italia e dell'Europa è sempre stata astenuta. Allora, astenuta rispetto ad una proposta che in realtà dovrebbe essere quella che gli stati si impegnino a firmare invece una posizione favorevole ad un trattato che limita chiaramente l'escalation bellica in che termini? Proprio nei termini di disarmo nucleare. E questo, diciamo, questa proposta che a noi è giunta particolarmente Ferrari, che insieme anche al compianto Angelo Baracca, noto attivista e anche scienziato nell'ambito soprattutto del nucleare, hanno portato all'attenzione in particolare di Medicina Democratica, ma poi anche di altre 24, oggi diventate 27, realtà associative anche importanti, che si sono chieste cosa possiamo fare perché l'Italia possa uscire, il governo italiano possa uscire da una posizione di impasse che è quella dell'attenzione. Noi riteniamo che in questo momento, visto che dopo il 18-22 novembre che vi è stata l'assemblea dell'ONU, in realtà non abbiamo avuto risposta, niente, è stata recepita la nostra petizione a cui hanno dato la firma 24 associazioni e diversa popolazione, insomma, in realtà appunto civile, in realtà vogliamo che si possa andare avanti sia in un processo di informazione, sia per spingere perché nel corso del prossimo anno vi siano interlocuzioni per cui una volta informate e una volta anche attivate e mobilitate tutte le realtà associative o comunque le persone impegnate nel tema del diritto possono spingere perché il governo italiano all'interno della conferenza cambi la sua posizione da astenuta a favorevole, che in sede di conferenza l'Italia anche sostenga e si adoperi per finalizzare il trattato vincolante che possa istituire in Medio Oriente un'area libera da armi nucleari e da altre armi di distruzione di massa. E quando si parla di Medio Oriente in particolare, appunto, parliamo della situazione di Israele, e che l'Italia quindi eserciti la sua affluenza anche in sede europea perché anche gli altri stati europei si espongano. Questa nostra petizione sicuramente è una petizione molto, diciamo, che orienta ad un'azione concreta, ma al tempo stesso, come dire, noi riteniamo che possa essere sostenuta da tutti e da tutte. Purtroppo è un momento storico delicato dove in realtà quello che sta succedendo in Medio Oriente, in particolare quello che sta succedendo in Israele, non trova una mobilitazione dal basso concorde. E noi vorremmo in questa mobilitazione specifica, su questa petizione specifica, tenere insieme quelle che sono le realtà, ad esempio a Sopace in realtà è dentro questa petizione, così come l'Associazione di Amicizia Italia-Palestina. E credo che sia importante che anche le realtà che si impegnano e si battono da anni, da almeno 75 anni, la situazione in Palestina è preoccupante e oggi sempre più in questa escalation, ma dall'altro lato noi vogliamo che anche la popolazione che si ritrova dentro un mondo, possiamo dire così, anche cattolico, militante impegnato, come può essere la realtà di Pax Christi, anche la realtà delle comunità di base, a livello fiorentino abbiamo la comunità di base delle Piagge e anche alcuni personaggi che sono sensibili e vicini a noi, come la realtà di Preestenza, che vede al suo interno anche diversi movimenti pacifisti, possano uscire da una sorta di neutralità dove si parla di pace ma non si parla di cosa significa, no? Fare proposte a favore di un disarmo, ma di un disarmo specifico, come dire, che vada a depotenziare queste escalation, particolarmente sul tema del nucleare, che è un tema di cui forse c'è ancora un po' di ignoranza, dobbiamo riconoscere, per cui diciamo che nella ripartenza che ci porterà ad arrivare forse più preparati e preparate a novembre prossimo, vorremmo in realtà creare una serie di occasioni anche informative, anche di dibattito a livello di movimenti di base territoriali, a partire da quella Firenze, che è città operatrice di pace, quella Firenze che ha visto un po' l'avvio delle prime lotte, dei primi movimenti, appunto anche insieme ad Angelo Baracca, oltre che insieme a Giorgio Ferrari, e anche tutta la rete degli studenti e degli scienziati contro la guerra, oggi scienziati soprattutto contro la guerra, che si muove anche a livello internazionale e che sta sostenendo questo appello, perché sicuramente anche il mondo della scienza si sta interrogando, quindi sia con, per così dire, il passaggio dall'uscita, no, di molti scienziati dal mondo accademico, oppure le lotte anche dentro il mondo accademico per portare elementi di verità su quella che sia la situazione del rischio in questa escalation di armamenti nucleari e di altre armi di distruzione di massa. Quindi in questo senso stiamo producendo anche materiale per poter divulgare informazioni corrette, informazioni puntuali, precise, e quindi anche mobilitarci insieme chiaramente a tutto quello che è, che sono le realtà che promuovono ad esempio in questo momento la campagna contro gli euromissili, il sostegno al riconoscimento dello Stato di Palestina, quello che è il percorso anche dell'obiezione alla guerra, cioè credo che siano tutte realtà dentro cui noi stiamo e insieme alle quali portiamo un pezzo di, diciamo, contributo che orienta ad una de-escalation. E a chi si dice, no, che forse ora l'urgenza è quella di fermare uno scenario mondiale di rischio vita, diciamo così, noi diciamo che però è importante anche agire in un chiave forse anche di prevenzione secondaria, mi viene da dire con un termine forse un po' sanitario, no? Sicuramente la malattia c'è già, però noi dobbiamo limitare le conseguenze di questa, come dire, di questa escalation che ci vede coinvolti tutte e tutte, perché in realtà quello che succede in Medio Oriente è spia anche di quello che sta succedendo e potrebbe succedere riguardare tutte e tutti noi. A volte purtroppo bisogna dire così, perché per alcune persone forse ancora parlare di territori lontani non chiama, no, la gravità e il rischio per la popolazione locale. Sicuramente è importante, come dire, essere a fianco anche delle lotte, delle associazioni e degli studenti e dei ragazzi e dei giovani palestinesi, ma è importante anche dare dei segnali a partire dalla società civile. In questo il nostro obiettivo è anche quello di rimettere insieme, ricomporre le diverse anime che ho citato anche prima, perché probabilmente il mondo della sinistra, chiaramente impegnata, è un mondo che si deve ritrovare dentro degli obiettivi concreti. Quindi il nostro rilanciare questa campagna è proprio nella traiettoria di una petizione che diventi concretezza. Quindi diciamo la sintesi è proprio quella di riattivarsi, perché se 18, 22 novembre, 24, quinta sessione della conferenza in sede ONU probabilmente ha portato nuovamente a nulla di fatto e probabilmente l'Italia si è mantenuta nella sua posizione di astensione, noi vogliamo che in realtà il governo italiano e quindi anche nello scenario europeo, possibilmente anche lo scenario europeo, si mobiliti, e per mobilitarsi chiaramente non possiamo, noi riteniamo, no, aspettare che l'alto si muova. In questo senso la minaccia rappresentata dall'arsenale nucleare di Israele è un po' la luce rossa che si accende e che ci fa pensare a tutti quei rischi che se noi possiamo arginarli a partire da una adesione appunto a quel trattato di non proliferazione nucleare, se noi ci muoviamo per denunciare quella che è la situazione oggettiva presente, probabilmente ce la facciamo anche quantomeno a limitare i danni o quantomeno a limitare uno scenario che altrimenti potrebbe procedere verso la catastrofe.
Senti, è chiaro che scusami Emanuela, mi senti? Allora no, volevo interloquire un attimo perché mi sembra molto importante un aspetto che hai sottolineato, che è quello diciamo dell'agitazione di questo problema, perché magari qualcuno vuole dire ma tanto la petizione, no? E invece è importante che si agiti il problema, come hai detto tu, e che si cerchi di coinvolgere più situazioni, più strutture, più anche singoli, associazioni eccetera su questa tematica. L'altro aspetto è che appunto del nucleare di Israele si parla poco, Israele non l'ha mai ammesso ufficialmente, però si sa, io ricordo la questione dell'ingegner Vanunu, di cui abbiamo parlato già diverso tempo fa, comunque sicuramente Israele e qualcuno durante questo terribile anno nelle alte sfere di Israele l'ha, diciamo così, agitata questa possibilità dell'uso di un'arma nucleare. Quindi sottolineiamo questi aspetti e poi volevo chiederti quali sono le associazioni che finora hanno aderito a questa petizione.
Sì, le associazioni in questo momento sono, appunto come anticipavo, 24 quelle che hanno aderito in tempo utile, diciamo, per far partire questa nostra petizione indirizzata al Presidente della Repubblica, Presidente di Camera e Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentanti dei gruppi parlamentari delle due Camere. E in realtà nel frattempo si sono aggiunte anche altre associazioni, fra quelle che mi preme ricordare vi sono appunto alcune realtà ARCI ed ampi locali che poi mobiliteranno risorse anche e quindi attivazioni anche a livello nazionale. Vi sono realtà locali come citavo appunto la comunità di base delle Piagge, che a sua volta però poi è collegata ad un movimento di cristiani anche di base comunque a livello nazionale, ma abbiamo anche la realtà di Peace Link, un ponte per tutte quelle realtà che fanno riferimento anche alla rete di preessenza. Abbiamo chiaramente anche una mobilitazione di persone singole, fra cui Domenico Gallo ad esempio, che comunque parallelamente sta portando avanti anche altri progetti e proposte e che chiaramente ritiene che questa sia assolutamente compatibile con le altre, ma abbia anche una sua specificità, perché credo che sia importante che in questo momento anche chi si mobilita deve sapere il senso della concretezza di quello che sta facendo, no? Molte persone ora si stanno disamorando, passami il termine, no? Alle lotte di piazza, quando si rendano conto che non portano a, è chiaro, non possiamo perseguire un'utopia sganciata dal piano di realtà, però per questo la nostra proposta sta via via riscuotendo e raccogliendo consensi proprio a partire dal fatto che noi come dire, chiediamo una cosa concreta, quindi o è sì o è no, o è astenuta o è favorevole, ma noi vogliamo andare in quella direzione, quindi cercare poi l'interlocuzione con il governo e che il governo italiano si muova anche in sede europea e si muova poi in sede ONU. Qualcuno potrebbe ritenere che la sede ONU ci interessa poco, diciamo così, qualcuno non crede più nelle istituzioni, ma noi se vogliamo andare ad agire anche a livello di quello che poi è l'escalation bellica, non è niente di più e niente di meno, purtroppo. Chiaro che noi abbiamo dalla realtà locale, penso fiorentina con Leonardo, no? Cioè, e altre industrie di creazione di armi, però al tempo stesso abbiamo anche questa situazione specifica, come tu dicevi giustamente, nota da tempo, ma forse non diffusa questa conoscenza, e soprattutto anche il fatto che esista la possibilità di, come dire, di impegnarsi in questo trattato, che è un trattato vincolante, questo dobbiamo sottolinearlo, no? Che quindi impegna gli stati che lo firmano ad aderire. E questo, come dire, noi sappiamo che la giustizia a livello internazionale, il diritto a livello internazionale probabilmente è un tema di dibattito acceso attuale, però dobbiamo lavorare perché venga garantito il diritto internazionale, e questo lo diviene nel momento in cui c'è un impegno a, come dire, con la firma di quel trattato. Per quanto riguarda le sottoscrizioni, chiaramente noi riteniamo che dobbiamo lavorare anche insieme a tutto quel movimento che fa capo un po' anche alla rete italiana Pace e Disarmo, che in questo momento ancora, diciamo, sta prendendosi tempo, no? Per capire insieme quanto andare a convergere, ma noi riteniamo che ce la possiamo fare, ecco, anche perché la nostra è una proposta che si come dire, pone a fianco, e in questo senso la nostra non è una lotta contro Israele in senso ampio, ma contro una situazione di territorio dove vi sono presenti insediamenti nucleari di cui anche poco si sa e che non sono controllati anche a livello poi del mondo della scienza, no? Come dire, di chi ci sta fornendo anche dati, elementi per poter capire meglio, perché chiaramente la società civile non è informata, anche perché può essere legittimamente ignorante rispetto ai termini tecnici e rispetto anche al rischio, perché si va dal rischio catastrofe sul nucleare che distrugge l'intero pianeta, è probabile, ma forse dobbiamo anche andare a capire quali sono davvero, no? I rischi dell'impatto del nucleare, no? Quindi il famoso nucleare civile o militare di cui tanto si dibatteva anche negli anni passati, forse dobbiamo alla fine metterli insieme, no? Quindi il rischio del nucleare anche civile, però ce lo devono raccontare le persone di scienza che sono informate su questo. Capofila fra questo per noi è Flavio Del Santo, come diciamo erede, principe in questo senso, di giovane, come dire, di Angelo Baracca, che ci sta dando una mano proprio anche a livello di costruzione di una rete a livello internazionale, anche con il mondo della scienza e con gli scienziati che a livello anche universitario stanno dandoci supporto. Credo che questo sia molto importante, perché altrimenti il mondo dell'attivismo di base, se non dialoga con il mondo di chi costruisce anche presupposti per portare dei numeri, dei dati, dei riferimenti, lo stesso Giorgio Ferrari ci ha dato un grandissimo contributo, direi il principale contributo, e anche un contributo storico, no? A ricostruire quello che è successo negli ultimi 10 anni che ci ha portato fino qua, e anche ricostruire uno scenario inquietante che ci porta a dire dobbiamo denunciare quello che succede in Israele, perché chiaramente qualcuno deve porre un limite, e il limite viene anche dalla conoscenza. Se noi non conosciamo, non abbiamo consapevolezza, se non siamo consapevoli non possiamo anche agire di conseguenza,
certo,
no?
Senti, allora
quest'utopia vuota e no, non concreta.
Benissimo, ti ringrazio moltissimo, sicuramente ne riparleremo man mano che si sviluppa e si aumentano, diciamo, le adesioni a questa importante petizione. Con questo ti ringrazio tanto e a risentirci.
Grazie a te, a voi tutti.
Ciao,
e tutte.
Ciao, ciao. Questa era Emanuela Bavazzano, vicepresidente di Magistratura Democratica, è una delle prime di Medicina Democratica, faccio sempre questo lapsus, e tra gli iniziali promotori di questa petizione, quindi sicuramente vi terremo aggiornati in seguito sui sviluppi, quello sia come adesioni sia poi come risultati.
Liebe Palästina, o grossa Zionismen. Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe, liebe, liebe Palästina. Juden.
We are Ula Juden.
We are Ula Juden.
We are Schönat Mädchen.
We are Schönat Mädchen.
We are Blogger Zitronerna.
We are Blogger Zitronerna.
Oh, pressat du Lieberna.
Oh, pressat du Lieberna.
Oh, hela världen känner till vår jord.
Oh, hela världen känner till vår jord. Leve Palestina, grossa sionisten.
Och vi har kastat stenar på.
Och vi har kastat stenar på.
Soldater och poliser.
Soldater och poliser.
Och vi har skjutit raketer.
Och vi har skjutit raketer.
Mot våra fiender.
Mot våra fiender.
Allora passiamo alla seconda telefonata, pronto?
Pronto?
Eccoti, allora ti presento brevemente, siamo al telefono con Samira Alcariuti, giornalista che lavora da tantissimi anni qui in Italia. Io non parlo del tuo curriculum, dico solo che adesso tu lavori anche per la BBC, per Dubai TV, per France 24 TV. Allora, con te vogliamo parlare della manifestazione, la bella manifestazione che c'è stata sabato scorso per la Palestina, e innanzitutto volevamo chiederti che cosa ne hai pensato, come ti è sembrata, e poi entriamo un po' nel merito di quello che ti avevo già anticipato fra di noi, insomma.
Se la manifestazione, malgrado i piccoli problemi che c'erano prima, durante le ultime due settimane poi risolte con una riunione di riconciliazione tra i gruppi palestinesi e promotori in una riunione di domenica 24 per fare un corteo unitario tutti insieme, malgrado magari qualche divergenza, questa sempre c'è tra i vari gruppi, ma anche tra i palestinesi, perché non sono tutti dallo stesso colore. Siccome ho avuto l'onore di essere un mediatore in questa riunione per mettere le parti d'accordo, siamo riusciti a sintetizzare alcuni punti con primo obiettivo: mantenere il movimento di solidarietà italiano nella massima fase di attività per poter allargare la sua azione e per poter conquistare, come ho scritto anche la riunione del 24, per riconquistare il più grande possibile parte dell'opinione pubblica italiana con la causa palestinese. Questo è l'obiettivo primario, prima di qualsiasi altro obiettivo di interesse o di un determinato organismo o di qualsiasi riunione di collettivi o di assemblee cittadine, perché c'era una insistenza su una data che io ho proposto modestamente, visto che sono amico di tutti quanti, amico di tutti, e conosco i problemi a fondo che ci sono, però queste divergenze non devono costituire una barriera per poter fare una cosa ancora più grande. Già nell'assemblea che cittadina l'ultima del 21 ho proposto la proposta di questa riunione con un obiettivo preciso. Se domani, se nella manifestazione del 30 novembre riusciremo a uscire 100.000 persone, così ho detto in generale, allora il nostro obiettivo dopo il 30 novembre deve essere di portare 200.000 solidari cittadini comuni, cittadini nuovi, giovani, operai, lavoratori, contadini, professionisti, casalinghe, con la causa della giustizia. La causa della giustizia in questa fase è la lotta per la liberazione della Palestina e del Libano. Questa è stata l'introduzione della riunione, poi è stata liberamente, tutti hanno concordato una serie, non dico di condizioni, ma di punti. Di punti fermi, sia per quanto riguarda stilare un comunicato politico in un determinato linguaggio per non fare da non trascurare nessun punto importante, per dare un'immagine perfetta all'opinione pubblica, che è la cosa che mi interessa di più, arrivare alla mente della gente prima di arrivare al cuore. E dovremmo fare capire a tutti che cosa vuol dire in questi giorni, dopo 14 mesi, che un popolo come il popolo palestinese, soprattutto a Gaza e anche in Cisgiordania, sta sotto il fuoco di tre guerre: guerra di genocidio, guerra di polizia etnica e guerra con l'uso della fame come arma di distruzione del popolo palestinese a Gaza. Questa è stata l'introduzione a tutto quello che abbiamo detto poi e concordato in seguito.
Senti, però insomma, quali erano i punti, oltre a fare un unico appuntamento, un'unica piazza, i punti di questa riunione che poi si sono appunto concordati in questa riunione a cui hai partecipato tu, oltre all'unica piazza e all'unica manifestazione?
Allora, di non usare termini o date di riunioni precedenti, perché può sollevare tanti problemi, perché non erano tutti d'accordo il 9 novembre, come non ci sono accordi 21, cioè c'erano delle divergenze da un punto di vista, ma l'obiettivo fondamentale era di riunire, di non usare due camion, di limitarsi a un camion solo, questo era nei patti, di non citare alcune date. Abbiamo trovato nello striscione iniziale la data del 9 novembre senza alcuna, cioè ci state allontanati dall'accordo fatto. Comunque ci siamo riusciti anche con una discussione lì che è durata parecchi minuti, un tentativo di non usare due camion, però oramai erano già stazionati lì, poi sono separati a poca distanza, poi dopo comunque vado, poi quando la manifestazione è andata avanti è stata un successo, e bisogna dirlo, malgrado le divergenze, perché sono rimaste, alla fine sono rimaste, che hanno parlato in due, e due punti di vista diversi, ma non è stato molto, molto accettabile ciò che è accaduto. Però io uso altri termini, dico che hanno giocato un ruolo negativo interessi di natura, non dico settaria, ma di distinguersi a scapito degli accordi, non diciamo a scapito di nulla, dopo, nella buona fede e nella correttezza, io ci credo, di tutti, senza distinzione. Ma politicamente, quando uno vuole analizzare le cose, bisogna essere la prossima volta più decisi, più chiari, più reali con la parola che si dà, se si vuole lavorare un lavoro unitario che possa giovare alla causa palestinese, non agli interessi di nessuno, di ciascuno, di ognuno, di chiunque sia, sia parte politica che personale, che palestinese, che italiana. Ci sono divergenze anche tra i vari gruppi, forze politiche italiane che hanno aderito, ma continuare a farci da conta, noi ci abbiamo 400, voi ci avete 300, voi ci avete 200, no, così non va, bisogna unirsi nella differenza, anche se siamo differenti l'uno con l'altro, perché politicamente bisogna avere due obiettivi chiari. Quali sono questi obiettivi chiari? È quello di sostenere il popolo palestinese e dargli una mano al popolo palestinese, e questo atto e questa azione deve partire per prima dai palestinesi stessi, che questo è un punto che lo discuteremo poi tra noi forze palestinesi, e avrà un'altra sede di due fasi, una fase solo per i palestinesi perché vogliamo convocare assemblee, e poi il secondo giorno o nella stessa giornata insieme a tutti i gruppi italiani per poter... Io questa proposta la proposi l'anno scorso, anzi 2 anni fa, non so in quale occasione, quando c'erano gli attacchi contro Gaza, che è arrivata l'ora di un giornale, di un giorno, di una giornata per discutere la situazione della solidarietà con la Palestina, che dovevamo starci da qualche parte a fare un'assemblea seria con presentazione di documenti politici chiari, ciascuno con le sue idee, ma che vanno a favore della lotta del popolo palestinese. Poi si è aggiunto anche il popolo libanese, come abbiamo visto nelle ultime 2 mesi.
Senti, ma questa riunione del 24 eravate tutti palestinesi?
Sì, tutti. E le accordi erano con tutti, però qualcuno li ha superati, li ha aggirati. Naturalmente non è il caso adesso di dire chi o non chi, però abbiamo discusso, così non si fa, ma discuteremo anche di questo fatto, poi vedremo le cose come stanno, perché non è stata una cosa che c'erano parecchi, io dico. Ma che interesse abbiamo che un giovane o una giovane che partecipa per la prima volta, o qualsiasi cittadino che perde il suo tempo? Io in tutte le conferenze che faccio, in tutti gli interventi, comincio e finisco con ringraziare ognuno, anche se ci stanno 5 a ascoltare, per quest'ora che toglie dal suo tempo, dei suoi interessi personali, per dedicarli alla Palestina. Io nel documento di 5 punti l'ho scritto in arabo e tutti l'hanno letto, e ho scritto pure a loro in italiano, e ce l'ho la copia, però non la posso pubblicare perché l'abbiamo discussa, l'abbiamo concordata, non è andato secondo gli accordi, ma malgrado questo dico, sono contento che è andata bene perché ha avuto successo. Per fortuna abbiamo evitato anche le provocazioni esterne o le provocazioni, anche se non è che non ci sono state, c'è stato un tentativo magari in un attimo da qualche parte vicino alla FAO per esempio, perché lì bisogna stare molto attenti in cortei del genere, perché da molto tempo in Italia non avvengono manifestazioni per la... Prima si chiamavano per la pace, ma questa volta si chiamano per appoggiare la resistenza di 2 popoli deboli, che non hanno quasi niente, ma che resistono di fronte a una macchina di guerra senza precedenti, di fronte a un Stato nucleare, con la piena bocca, un Stato nucleare Israele, armato dagli Stati Uniti d'America, e ha fatto tutto quello che ha fatto in 14 mesi, che è un precedente nella storia umana, che non esiste questo precedente nella storia veramente, con squilibrio di forze fino a questo punto, e ancora questo popolo resiste a mani nude, e non bisogna dimenticarlo. Ogni sera adesso, con la vicenda della Siria, con la vicenda del cessate il fuoco in Libano, che doveva essere spiegato in questa manifestazione in poche parole chiare, con dirette al pubblico, che cosa è successo per la firma di questo accordo cosiddetto non di tregua, non bisogna dire di tregua, ma di cessate il fuoco. Quale vantaggi c'è per il Libano? Quale rispetto c'è da parte di Israele? Di tutto questo non bisognava dire queste cose, anche se per pochi minuti, anche rapidamente, ma fare capire alla gente ciò che sta succedendo, esattamente, ugualmente con le cose che succedono per esempio adesso in Siria, dove c'è una confusione anche negli ambienti politici della sinistra italiana, del movimento solidale, di che cosa sta succedendo realmente lì, dove c'è l'attacco al cuore della Siria per stroncare per sempre la resistenza del popolo palestinese e del popolo libanese e spezzettare il Medio Oriente e presentarlo come regalo dell'amministrazione Trump a Netanyahu per proseguire nella costruzione del suo grande Oriente o del suo grande Israele, in realtà non il grande Oriente, Medio Oriente nuovo.
Senti, io ti ringrazio molto per quello che hai detto, ma ti volevo anche approfittare un attimo di te, che sicuramente sei molto più informato di noi, perché le notizie che arrivano dalla Cisgiordania oggi sono estremamente preoccupanti. Stamattina ci sono stati degli attacchi molto molto violenti da parte dei coloni. Tu che cosa ci puoi dire?
Io dico la Cisgiordania è la fase più pericolosa, perché presto, in queste settimane prima dell'entrata di Trump alla Casa Bianca, tenteranno in tutte le maniere. Bada che la mia città sta sotto attacco nella zona C di Kariut, nella provincia di Nablus, che tentano in tutte le maniere, sta sotto il loro controllo, malgrado attacchi quotidiani contro i contadini, non li lasciano fare nulla per le olive, per le piante che ci sono, le piantagioni, tutti i colori contro tutta la Cisgiordania e tutto quello che è successo oggi, anche ieri, l'altro ieri, perché abbiamo un'autorità nazionale palestinese molto debole, indecisa, non sa. Io la mia critica sempre la faccio con molta tranquillità, perché la realtà, la Cisgiordania dobbiamo proteggerla ancora, forse come Gaza e di più, perché c'è il pericolo che i coloni riescono, con l'aiuto dell'esercito di occupazione israeliana, di deportare la gente al luogo già pronto, cioè in Giordania, creare un'altra crisi per altri 40 anni come l'ha creata, o per altri 56 anni come nel 67. Se oggi c'ha tot milioni di palestinesi, aggiungeranno un milione qua, un milione lo butteranno da qualche altra parte, forse in Siria, ecco perché hanno scatenato questa guerra, e per anche impedire all'Iraq di darsi una mossa e di poter aiutare nell'alleggerire l'accerchiamento imposto su Gaza, dove stanno facendo morire la gente con la fame.
D'accordo Samir, io ti ringrazio molto della tua disponibilità e sicuramente avremo ancora bisogno delle tue parole.
Spero che ho spiegato bene. Sì, guarda sì. Che io ero frequentatore della vostra radio tanti anni fa. Capito? Bene. Non so dove siete, ancora al solito
sempre
posto?
Lì, sempre lì, sì.
Allora, che chiede le tue colleghe giornaliste? Erano giovani, tanti anni fa,
E allora forse ci siamo pure incontrati.
Esattamente. Benissimo. Io con i nomi sono disastro, poi me li ricordo e te le darò. Grazie.
D'accordo,
Antonella.
grazie a te. Ciao.
È sufficiente, spero di aver spiegato le cose.
Ti ringrazio molto. Ciao Samir.
La prossima volta saremo più chiari.
Benissimo.
Questo.
Va bene.
Quello. Ok, cara.
Ciao.
Buona serata.
Anche
ciao.
A te. Ciao. E questo era Samir Al-Kariuti, che vi ho presentato insomma con un giornalista. Fra l'altro, questo lo aggiungo, veniva ogni tanto contattato anche dalla RAI Radio 1 nella trasmissione, almeno quando l'ho sentito io, di Radio Anch'io, e insomma creando imbarazzo nel conduttore, ma imbarazzo tutto suo, perché in effetti erano assolutamente quello che ha detto a noi era quello che molto tranquillamente diceva anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 1. Questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono, e adesso passiamo invece a un altro argomento e ci prendiamo un attimo di musica.
أهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Allora, sempre da Radio Onda Rossa, in attesa delle prossime corrispondenze, parleremo dell'iniziativa del 7 dicembre, di sabato prossimo alle 15 al Campidoglio, contro le grandi opere. Sono diverse le situazioni che parteciperanno, che dopo un percorso che dura da molto tempo parteciperanno a questa iniziativa, e ne abbiamo sentita qualcuna nelle settimane scorse, un altro paio le sentiamo oggi. Vi ricordo comunque che, come sempre viene detto da questi microfoni, il 31 dicembre la radio sarà davanti al carcere di Rebibbia, come ogni anno, contro il carcere, con la scarceranda, che comunque è a disposizione di chi la voglia acquistare, e in modo da permettere alla radio di mandarne una gratuitamente a detenuti e detenute che ne facciano richiesta o che voi stesse ci segnalate. تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Pronto, eccoci con la nuova corrispondenza, ci sei?
Sì, eccomi, ci sono. Buonasera a tutti e tutte.
Allora, con questa compagna dell'ora, che è una sigla, poi ci dici tu, parliamo dell'iniziativa del 7 dicembre, di sabato prossimo, a cui parteciperete, e anche dell'assemblea che terrete oggi pomeriggio proprio a Villa Gordiani. Ti lascio la parola.
Sì, ok. Allora, noi come Comitato di Lotta di Villa Gordiani abbiamo deciso appunto di chiamare questa assemblea appunto per oggi pomeriggio, per questa assemblea pubblica per denunciare quanto sta accadendo negli ultimi mesi a Roma, ossia dove la giunta capitolina infatti invece che pensare insomma ai reali problemi degli abitanti che vivono Roma e l'attraversano ogni giorno, è stata impegnata in questo periodo ad investire fondi, tempo e risorse per rendere la capitale più bella e presentabile e abitabile soprattutto per i turisti e appunto i pellegrini che arriveranno con l'inizio del giubileo a gennaio dell'anno prossimo. E quindi ancora una volta noi abitanti delle periferie dobbiamo rimetterci ad una loro logica di profitto che verte a schiacciarci, ad annullarci, lasciandosi appunto nel dimenticatoio. Lo possiamo vedere con svariati esempi tutti i giorni appunto nei nostri quartieri periferici, dove per esempio a Villa Guardiani non viene fatto nessun lavoro di manutenzione o ristrutturazione delle palazzine delle case popolari che sono in condizioni appunto pietose, dove ci sono problemi di riscaldamenti da svariati anni ormai, oppure dove le fognature non funzionano appunto. Lo percepiamo anche con il caro affitti, che ha visto comunque che anche in questo caso c'è avendo una logica di profitto data la speculazione, appunto, dove molte case sono divenute appartamenti turistici, e questo ha fatto sì che molte famiglie fossero sfrattate e che quindi appunto queste famiglie o persone appunto si dovessero reinventare per cercare nuove abitazioni, nuovi posti, luoghi in cui stare, anche più lontani da Roma, per appunto avere un affitto più sostenibile alle proprie esigenze economiche. E quindi appunto il giubileo diciamo che ha influito in molti aspetti della nostra vita, andandoci a rimettere poi noi stessi nel nostro quotidiano, e lo possiamo vedere anche appunto nei trasporti pubblici, che sono sempre più peggiori e comunque più dispersivi, ecco. Quindi per questo abbiamo deciso di indire questa assemblea pubblica per oggi pomeriggio al mercato di Villa Guardiani alle 18:30 per parlarne tutti insieme, per denunciare questa situazione, che è un primo passaggio per poi arrivare insieme alla manifestazione del 7 dicembre che si terrà appunto al Campidoglio alle ore 15.
E quindi insomma, mi sembra di capire che è proprio propedeutica anche a quella a quell'iniziativa, a quel presidio, chiamiamolo così, questa nostra assemblea.
Sì, noi crediamo che comunque tutti gli abitanti si debbano mobilitare e appunto venire a questa manifestazione del 7. Noi nel nostro quartiere abbiamo indetto appunto questa manifestazione, cioè questa assemblea per oggi, per organizzarci per andare alla manifestazione e per parlare con i cittadini che abitano questo quartiere di queste problematiche, non solo insomma delle problematiche del quartiere.
Sì, anche perché aggiungerei, come hai anche detto tu, oltre a tutti i problemi che questa città già aveva questi problemi si moltiplicheranno. Io voglio soltanto dire che siamo stati senza tram, che è stato un grosso problema, è ancora un grosso problema. Guarda un po', i primi tram che sono stati riattivati sono il 2, l'8 e il 3. Per quelli che prendono, proprio parliamo della zona in cui farete l'assemblea, quelli il 14, il 5, il 19 non se ne parla. Sarà un caso, però insomma io ai casi ci credo fino a un certo punto, perché questo fra l'altro ovviamente il tram era una grande salvata, perché riusciva a bypassare il tappo incredibile tra Porta Maggiore e Ponte Casilino, e invece adesso siamo ancora in queste condizioni, oltre a tutti i problemi abitativi già presenti che si moltiplicano e diventeranno assolutamente enormi col giubileo.
Esattamente, no, ma infatti c'è un malcontento generale anche all'interno del quartiere per queste problematiche dei mezzi pubblici. Lo vedo anche personalmente spostandomi la mattina per andare al lavoro, comunque c'è un malcontento e un'arrabbiatura in generale comunque delle persone che sono appunto succubi di questi cambiamenti che però appunto non gioveranno a noi, ma gioveranno ad altri.
D'accordo, ti ringrazio. Poi insomma intanto ci vediamo sicuramente il 7 al Campidoglio alle 3, e invece oggi al mercato di Villa Guardiani
alle ore 18:30 al mercato di Villa Guardiani.
Perfetto, grazie
mille.
Ciao, grazie a te. Ciao,
grazie.
Questa era l'altra iniziativa, insomma, di cui vi volevamo parlare. Fra poco riprenderemo ancora a parlare di questa iniziativa importante del 7 dicembre, appunto, che vede tutta una serie di situazioni che hanno lavorato da diversi mesi proprio su questo tema, chiamiamolo delle grandi opere, e che riguardano l'inceneritore di Albano, il porto di Fiumicino, in particolare per quanto riguarda appunto la nostra città e dintorni, la costruzione dello stadio, la progettata costruzione dello stadio della Roma a Pietralata, e la situazione dell'acqua, dell'acquedotto del Peschiera, ci allarghiamo qui alla regione per quanto riguarda la zona di Rieti, insomma, non scordata sicuramente qualcuna, ma di questo, insomma, abbiamo parlato varie volte, e si arriva finalmente a questa iniziativa che abbiamo appunto preparato da diverso tempo e che già ci ha visto in piazza varie volte. Allora, adesso ci fermiamo ancora per continuare a parlare del 7 dicembre. Vi lasciamo con un attimo di musica. Questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50.
You are far away. I know you always come ogni mercoledì diamo conto di quello che si sta preparando in questa città, e cioè tutto quello che riguarda il giubileo del 2025, che comincerà in effetti la vigilia di Natale e con l'apertura delle porte sante, eccetera eccetera. Questo giubileo, cioè il giubileo in quanto tale, è una istituzione in origine ebraica che si celebrava una volta ogni 50 anni e consisteva anche in una sosta di tutte le attività, comprese addirittura quelle agricole, perché in qualche modo si dava l'idea di far riposare anche la terra, quindi era una celebrazione di questo tipo. Poi, più o meno abbandonato, fu ripreso dalla Chiesa Cattolica nel 1300, il primo giubileo della Chiesa Cattolica del 1300, e a istituirlo fu il Papa che Dante aveva messo all'inferno, cioè Bonifacio VIII, e si presentò subito come anche un business, no? Perché sono gli anni pure delle, non a caso, del commercio delle indulgenze, queste cose qui. Quindi, al di là di quella che è la propaganda su questo grandissimo evento della cristianità, c'è dietro tutto un discorso proprio di interesse economico. Non solo per quello che vediamo sulle opere che si vanno approntando a sistemare la città, tutto fatto per appunto i pellegrini e così via, ma insomma è un interesse economico anche da parte della Chiesa, anche se formalmente non si vendono le indulgenze come 900, come 700, 800 anni fa, ma la sostanza non è cambiata. Ne fanno testimonianza come proprio esempio di grande business le cifre stanziate. Complessivamente, secondo quello che ha più volte rimarcato il sindaco di Roma Gualtieri, che bisogna ricordare è anche il commissario straordinario per il giubileo, quindi ha questa doppia funzione, e si tratta di 1 miliardo di fondi giubilari, stati definiti proprio, quindi stanziati dal governo, e 1,8 miliardi che provengono dal PNR, cioè da questo grandissimo pozzo dove si attingono soldi e si spendono in diversi modi. E a chi sono destinati questi soldi, insomma, oltre a che cosa sono destinati? Ma formalmente sono destinati ai pellegrini, nel senso che tutto questo si fa per una migliore accoglienza dei pellegrini, e i pellegrini che tra pellegrini veri e turisti sono stimati, secondo Mariano Angelucci, che è il presidente della commissione turismo del comune di Roma, stimati come arrivi 50 milioni di persone che dovrebbero arrivare l'anno prossimo in questa città, che solo a pensarlo fa venire i brividi, perché non è che verranno tutti insieme, ma comunque 50 milioni è praticamente l'80% della popolazione italiana riversata a Roma nell'arco di un anno. Insomma, rendiamoci conto di che cosa significa come impatto proprio sulla città, no? Reggerà questa città a questa situazione, ma non tanto la città intesa come mura, monumenti e così via, ma la città intesa come chi ci lavora e ci abita dentro questa città, chi viene da fuori per lavorarci, insomma, no? I problemi che incontrerà. Tutto questo per cosa è fatto? Perché appunto la stima delle presenze è di questo ordine di grandezza, e poi però se si va a vedere sono presenze che che in media le statistiche dicono che per ogni persona staranno da 1 a 3 giorni, sosterranno a Roma. Questa è la media delle presenze, insomma, qualche volta qualcuno di più, ma insomma la media di venire 3 giorni a Roma in questa situazione sarebbe proprio da sconsigliare a qualsiasi essere umano, perché insomma è veramente, si prospetta veramente l'inferno in terra, altro che l'anno santo, insomma. Tra le cose che il sindaco Gualtieri ha tenuto nelle varie conferenze che ha fatto a pubblicizzare, ci sono gli interventi del cosiddetto Caput Mundi, perché l'hanno definito così, Roma Caput Mundi, quindi il programma Caput Mundi, che prevede 335 interventi. E ci sono varie cose, no? Ci sono i parchi di affaccio sul Tevere, 5 parchi di affaccio sul Tevere, il primo a Ponte Milvio e l'ultimo di questi 5 parchi dovrebbe essere a Ostia Antica. E che cosa riguardano? Riguardano sostanzialmente i siti archeologici e culturali. Ci sono su questi argomenti, diciamo, larghi, vasti, onnicomprensivi, ci sono 6 linee di intervento che riguardano rigenerazioni e restauro, 52 interventi, percorsi giubilari, e cioè restauro di luoghi e edifici storici, 149 interventi, città condivisa, 61 interventi. Mitingo di verde tutto attaccato, perché insomma bisogna essere anche originali. Parchi e giardini storici, 55 interventi. E poi c'è c'è anche un intervento per la digitalizzazione dei servizi culturali. E tutto questo, se noi guardiamo, no? Dice, beh, insomma, la storia, la cultura, gli edifici storici, questa è tutta roba che sta al centro. È tutta roba che ovviamente, perché la città, il centro storico, racchiude tutte queste cose, insomma, quindi è tutto finalizzato per questa idea di Roma che è fatta esclusivamente di edifici storici, di musei, eccetera eccetera, e non c'è una cosa che riguardi, con tutti i soldi messi a disposizione, appunto, che assommano a 2,8 miliardi, che riguardi qualche intervento significativo non solo sulle periferie, che è già un'esagerazione, ma anche sulle zone semicentrali, come vogliamo chiamarle, no? C'è una sola voce tra queste 6 che riguarda e si chiama a mano tesa, non a caso, perché è proprio, bisogna essere, la misericordia non si nega mai a nessuno, no? Ma si tratta proprio di misericordia, riguarda le periferie, e sono 4 interventi. Quindi su 335 interventi, 331 sono dedicati al centro storico in tutta la sua ampiezza, e 4 interventi sono dedicati alle periferie, e questo la dice lunga. Ma per concludere, perché poi insomma diamo spazio ancora a un altro collegamento, una cosa tra il macabro e lo sceno, c'è un official store del Giubileo, quindi col marchio ufficiale santificato, è il caso di dirlo, proprio in tutti i sensi, dove è possibile vedere e ordinare anche tutta una serie di prodotti del Giubileo che sono a disposizione dei pellegrini. E proprio lì è un supermercato, è la stessa cosa che entrare sul sito di un supermercato di qualsiasi tipo, non solo alimentare, ma insomma questi che vendono di tutto, perché c'è ogni genere di gadget, e colpisce fra tutti questi che se volete divertitevi, per così dire, ad andarlo a vedere, il kit del pellegrino, che comprende lo zaino del pellegrino, il cappello, il braccialetto rosario, il poncio, la borraccia di alluminio, il foulard, un magnete, una spilla, un bracciale di silicone, uno sticker e un braccialetto identificativo. E così insomma abbiamo salvato l'anima dei pellegrini, e però l'anima di chi ci abita dentro sta città in zone è sempre e comunque dannata, e quindi non ha via di scampo a meno che non si ribelli a questa situazione.
Ricordiamo ancora Giubi e Leo, le due mascotte di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, che insomma, vabbè, adesso non ce l'ho sotto mano, ma veramente stiamo proprio a altro che i nani e le ballerine. Bene, allora adesso ritorniamo con un po' di musica e poi l'ultima corrispondenza per parlare ancora dell'iniziativa del 7 di questo mese.
Sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre mi ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia. Oh no!
Che la scima della le guida, che la scima della le guida, Engabalola in Baba.
Eccoci con collegati con i Castelli, pronto?
Pronto.
Benissimo. Allora, con te rapidamente la partecipazione all'iniziativa del 7 dicembre di quest'anno alle 15 al Campidoglio, voi partecipate come noi Ince, ti lascio la parola.
Sì, anche se è previsto un breve corteo da...
Ah, buono.
Che parte da grosso modo Largo Petroselli, da quelle parti lì proprio avanti la Bocca della Verità, e che quindi raggiunge poi l'Arce Romana.
E questo a che ora?
Sempre alle 15.
Ah, alle 15 lì, perfetto.
È breve, che so,
certo, forse. È corto, sì sì, vai vai.
Poche centinaia di metri. Sì, va bene, questa quindi è il passaggio ultimo che dovrebbe raccogliere più situazioni. Già abbiamo fatto due tentativi di iniziativa corteo a Roma a maggio e a luglio. In questo caso dovremmo avere una partecipazione per esempio della porto di la contestazione del progetto di porto crocieristico di Fiumicino, che non era presente nelle altre situazioni. Poi sentivo altre situazioni territoriali che appunto hanno aderito a questa cosa. poi ultimissimamente è tornata in ballo la contestazione dell'autostrada Roma Latina e quindi altri comitati. Stamattina c'è stata una presunta conferenza stampa fatta a Piazza dell'Esquilino con la partecipazione niente proprio di meno che dell'agenzia Dire e della Radio Radicale. Per quanto riguarda noi c'è questo ritardo nel cronoprogramma che ha fissato Gualtieri, che prevedeva prima di Natale l'inizio dei lavori. In effetti sono in corso le grandi manovre gestite dalla società Invitalia, che ha fatto un altro bando per scegliere la società che controllerà il piano economico finanziario e il progetto definitivo, che appunto si è trattato di un'operazione che ha comportato 60.000 euro per Invitalia e poi un bando così molto singolare, e alla fine che è costato 3 milioni mi pare, e assegna a un affare che dovrebbe citare, dovrebbe essere l'Arina, il registro navale, che dovrebbe controllare questi ultimi aspetti del percorso autorizzativo. Quindi Gualtieri continua a dire che lui adesso il nuovo percorso inizia al cantiere a marzo, e quindi rimangono tutti quanti i grandi casini, i grandi di questo impianto che costerà 1 miliardo, che apre un appalto di 7,5 miliardi, che dura 33 anni, che brucia indifferenziato e che ammazza la gente che sta nei dintorni e ne risolve un tubo delle questioni romane. Quindi a Roma, Cassonetto a tutto vapore per i prossimi 30 anni. Insomma, andrebbero fatte delle riflessioni pure sui numeri che assolutamente non tornano, appunto, perché se stando almeno a quello che racconta Gualtieri o l'Alfonsi circa quella la situazione che ci sarà a Roma nel 2030 con cifre assolutamente fantasiose sulla raccolta differenziata e quindi sulla disponibilità di combustibile, che è un combustibile scarso, insomma, no, di scarsa capacità calorica, perché l'indifferenziato contiene sicuramente una quota di umido intorno al 30%, per cui è chiaro che bruciare l'insalatina, insomma, è molto molto problematico. E quindi questo sarà sto passaggio. Già noi stiamo pensando a altre occasioni di mobilitazione per gennaio relativamente alla situazione di inquinamento del territorio, del sito e dell'ambito dentro cui è stato schiaffato questo impianto. Ricordiamo sempre che sta molto distante dal centro di Roma, 23,800 km dell'Ardeatina, insomma, non tanto per essere simpatici e farsi quattro risate, perché questo sindaco mi pare che ride spesso, non si capisce perché. E comunque, appunto, per lasciarvi lo spazio per le altre cose, appunto, quelle sabato, quindi al Largo Petroselli facciamo sto giretto e poi speriamo di essere veramente in tanti. Non c'è niente da trattare con l'amministrazione, né per quanto riguarda l'inceneritore, lo stadio, il porto, tutto il resto. I disastri fatti, sentivo dell'interesse archeologico, infatti si è visto a Porta Pia, è venuto alla luce un grosso impianto di tintoria del secolo, del periodo imperiale mi pare, e è stato tranquillamente smontato e portato a, dice che si vede uguale a Castel Sant'Angelo, se sa, insomma, no, non gliene è fregato assolutamente niente agli organi preposti, e abbiamo fatto starcio buco per alleviare le problematiche del traffico bilare, insomma. Va bene,
tanto com'era quello scava la buca, riempi la buca. Ti ringrazio, ci vediamo.
Magari. Non combini guai, questi guai combinano.
Esatto.
Ok, grazie.
Ci vediamo allora a Via Petroselli alle 15 sabato 7 dicembre.
Benissimo.
Ciao, grazie.
Ciao.
Eccoci allora adesso proprio un attimo per chiamare l'ultima corrispondenza importante e ancora musica. Eccoci allora, pronto? Ci sei? Pronto? Niente, non capisco. Pronto? Allora riproviamo.
I'm shaking up with the trees, how I keep the leaf in the middle. I'm more than these hotel rentals and dental bills adding up. I'm the Kennedys out for lunch with a preacher, martyr, the king. I'm Cardi's engagement ring, I'm America showing off. I'm Viacom, I'm Chappelle and Pelly and rapping like Dialon. Spell it like Dialon. Gave my body to Adam, he told me to lie for him. Apple wasn't the apple, the truest sin was a pussy. I'm patriarchy on Sunday, don't push me, I'm Viacom. Y'all niggas got Diddy money, don't push me, I'm Adam Bomb. I'm Obama pushing a button in Libya, Pakistan. Humanly a hypocrite, the sinner and a civilian, the pettiest that it gets. I'm America at its best. Yeah, I'm America at its best. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay, with the nonnes. Start to get the money from writing the haiku. Yippee-ki-yay, yippee-ki-yay.
yippee-ki-yay, with the nonne. Everybody on me, I'm looking just like you. Yippee-ki-yay, with the nonne. If you smoking dope, then I should take a cup.
Pronto?
Sì,
oh, pronto. Scusate, ma la stanchezza e l'età influiscono. Allora, stiamo con un compagno di Casale Alba 2 e domenica scorsa hanno fatto una bella grande assemblea sui temi che stanno agitando da diverso tempo in quella zona. Io ti lascio la parola, così ci racconti tu il tema e com'è andata.
Sì, insomma, l'ambito era... Praticamente questa assemblea si è chiuso i tre giorni di festeggiamenti per l'occupazione di 12 anni del Casale Alba 2. Ovviamente era, questa iniziativa era una tavola rotonda che poi però ovviamente si è conclusa con un'assemblea. E la tavola rotonda era... alcuni argomenti. Uno era la questione ovviamente della riapertura di Villa Tiburtina, sui quali fervono i lavori finalmente, e quindi insomma entro un anno dovrebbe essere comunque terminata, e questo chiaramente sposta la fase della delle mobilitazioni, delle richieste su un altro piano, perché cosa ci verrà dentro, come le persone del territorio possano in qualche modo incidere su questa cosa. E, questo anche perché non è che siamo stati a aspettare che si aprisse Villa Tiburtina, quando si riapre chissà che cosa succede. Insomma, noi bene o male, sono 3 anni che abbiamo attivato questo sportello sanitario, che comunque ormai è un soggetto importante all'interno del territorio, sono parecchie persone che vengono, e l'attività che si svolge sicuramente quello del rispetto dei tempi nelle liste d'attesa, e questo è un'attività importante, ma non è assolutamente la sola, perché si allarga le questioni della presa in carico delle singole strutture, che fanno sì che praticamente quando tu vai viene abbandonato in qualsiasi iter diagnostico terapeutico a te stesso, per cui brancolando, cercando esami eccetera, mentre è competenza delle varie strutture specialistiche a prenderti in carico e a programmarti loro gli esami eccetera. Però oltre questo ci sono anche altre altre esigenze che escono fuori da là. Molte danno sulla questione del sociale, quindi problemi di ragazzi, di donne, soprattutto migranti, di salute mentale, di disabilità, alla fine uno spettro molto, molto ampio. E quindi è stata l'occasione, sta sempre anche per presentare questo database cui lo sportello si è fornito, proprio uno strumento per analizzare un po' tutti quanti i dati, le richieste, le strutture con cui si è venuto a contatto, la tipologia di questi incontri di perché la gente viene, che cosa chiede. Chiaramente con i numeri che quelli nostri, però con anche una visione particolare. E questa è stata la fratto è stato fatto da giovani compagni e compagni che queste cose ne masticano sostanzialmente. E l'altra questione che è uscita fuori è la questione dell'esigenza di questo quartiere, di, che oltre a una casa di comunità ci fosse anche un consultorio. Direttamente noi so ormai anni insomma che ci stiamo impegnando sia sul consultorio di Pietralata che su quello di San Basilio, che non sono lontanissimi ma non sono diciamo interni al quartiere, e questo fa sì che insomma il valore del consultorio perda un po' le sue caratteristiche, che sono quelle comunque di una struttura che debba essere comunque aperta a distanza di in cui ci si può andare a piedi sostanzialmente, che non abbia formalità di accettazione e cose. Questo poi diciamo è tutto da vedere se nei consultori funziona, però insomma questo è lo spirito, è questo che vogliamo diciamo fare noi. Insomma, tutto quello che insomma sta tentando di fare è costruire pezzetto per pezzetto un modello di sanità territoriale con tutte le sue componenti, in cui diciamo il territorio, il quartiere in qualche modo ne sia comunque partecipe, capendo che ci muoviamo in una situazione in cui ovviamente ci sono dei dati strutturali diciamo che impediscono, ostacolano, rendono difficile diciamo qualsiasi visione della sanità di prossimità. Dico un esempio solo, qui noi abbiamo queste strutture che sono, che ne so, la ASL col distretto, il municipio col suo segretariato sociale, il consultorio, sono strutture che praticamente non si parlano, cioè ci stanno questi PUA che sono i punti unici d'accesso che dovrebbero uniformare o comunque raccogliere tutti i tipi di richieste, dal sociale al sanitario, dopodiché è solo diciamo il nome che è l'accesso comune, dopodiché ognuno ha il suo e ognuno ha le sue strutture che vanno avanti per l'altro organizzate con criteri borbonici, diciamo, che se rifanno addirittura i vecchi enti, insomma, che una volta svolgevano queste figure, per cui c'era l'Omni per i minori, poi c'era l'Ompi per gli anziani, insomma, e continuavano così, insomma, come visione, dentro una, diciamo, in questioni che offrono, diciamo, servizi che tra l'altro sono tutti quanti appartati e quindi praticamente sono tutta roba dei bandi, dei cose che non hanno né una continuità, perché finisce il bando, finisce il servizio, poi tocca rifarne un altro, poi e comunque neanche, non solo una continuità ma neanche una regia. Insomma, quello che stiamo provando a fare noi, o quello che ci abbiamo in testa noi, è proprio diciamo invece una diciamo una visione che vede intanto un territorio che è circoscritto, perché l'altro problema è quello del gigantismo di queste strutture, insomma siamo nell'altra più grande d'Europa, insomma c'è 1.300.000 abitanti, insomma una cosa enorme, ma pure il distretto ce n'è 170.000, cioè sono grossi. Noi invece abbiamo in mente una struttura, Ponte Mammolo, Re Bibbia e Casal de Pazzi, ha 27.000 abitanti, che sono già tanti, però ecco, noi ci orienteremo su un intervento di questo tipo, cioè dove praticamente la casa di comunità deve conoscere e deve essere centro di coordinamento, di confronto per tutte quelle che sono le realtà del tuo quartiere, insomma, no? Che vanno dalle scuole, i centri anziani, noi vogliamo dentro Villa Tiburtina che ci sia un posto fisico proprio, non solo lo sportello sanitario, ma un punto di confronto dei cittadini con le figure istituzionali, che sono quelle diciamo riunificate, quindi ASL, municipio, consultorio, insomma tutte le strutture sociali che si muovono. La discussione è stata questa, diciamo adesso quello che faremo è cominceremo a metterlo, diciamo, già per scritto questi elementi, diciamo, di modello sanitario, diciamo, da gennaio cominceremo chiameremo a raccolta un po' tutte le realtà sociali del quartiere per cominciare questa campagna, diciamo, rispetto al consultorio, che comunque riguarda anche Villa di Burtina, perché cioè Villa di Burtina adesso finiranno i lavori, però sostanzialmente è successo che l'università, che è la proprietaria dell'immobile, ha dato in usufrutto per 30 anni all'ASL, diciamo, l'uso dell'edificio, che verrà ristrutturato, non tutto l'edificio, però sono solo due piani, perché il terzo piano praticamente ufficialmente non si sa niente, praticamente insomma le voci, pure qualcosa di più delle voci, insomma, indicano che ci sarà una struttura convenzionata, vediali, insomma non si capisce bene, per noi però ufficialmente non sappiamo niente, quindi noi vediamo che se c'è sta quello spazio libero, intanto là c'era un qualcosa che era come un padiglione del Policlinico, quindi una struttura pubblica, e dentro un quartiere che non c'è niente, tu un presidio universitario sanitario, insomma ti rode perderlo. Comunque se cioè là dentro ce l'ha comunque un consultorio, diciamo, questa è la cosa che proporremo, insomma adesso stiamo lavorando, insomma, anche per questo. Sono 2000 rivoli, adesso il 7 per dire, il 7 dicembre comincerà questa questione con la ASL del Cammino della Salute, che praticamente è un programma che insieme con la ASL per valorizzare i parchi in quant'orno e fare delle camminate insieme come prevenzione rispetto, e questo avviene appunto col medico dello sport della ASL RM2. E per cui, insomma, non la voglio far lunga, però diciamo sono tutte iniziative, tutte rivoli che poi portano, diciamo, a un concetto di assistenza che deve riportare le altre dentro questi quartieri, insomma. E questo l'abbiamo fatto con lo sportello, facendoli venire direttamente. C'è questa storia di del cammino della salute che mettiamo in piedi, c'è stata la giornata, più di una fra l'altro, sotto i lotti dei case popolari, in cui abbiamo portato 5 dipartimenti della ASL dentro le cose, insomma questo è diciamo il tentativo, e purtroppo ci troviamo di fronte al fatto che con i vari dipartimenti si riesce a lavorare, eccetera, ma istituzionalmente municipio, ATL, eccetera, politicamente, voglio dire, diciamo un'interlocuzione politica di come strutturare stabilmente, diciamo, queste cose, e farne un programma proprio di salute interno al territorio, su questo, nonostante sta scritto su tutti i documenti che ci stanno, tutto questo diciamo hanno proprio una idiosincrasia, insomma, sulle questioni partecipative, sul confronto, sul fatto di comunque, ma pure sull'informazione, voglio dire, sulla trasparenza di quello che si muove, ma insomma io penso di aver dato solo un quadro, insomma, certo. Questa è più o meno la questione.
Certo, un aggiornamento che abbiamo. Un aggiornamento che era importante.
C'era da parecchia gente, insomma, questo ci ha fatto era piena.
Benissimo.
Vediamo un po'.
D'accordo, vabbè, con altro ci sentiremo sicuramente ancora sugli sviluppi, sempre con gli occhi puntati su Villa di Burtina. Ti ringrazio.
Ciao.
Allora, adesso la trasmissione è un po' splafonato, come si dice in gergo, ma va bene, ne valeva la pena. Questa è Radio Onda Rossa, questa era la trasmissione Se c'è tutto c'è la salute. Ci risentiamo mercoledì prossimo dai microfoni di Radio Onda Rossa alle ore 16.